Radio Ponte Regeneration, la web radio di Pontegagnano Faiano. Appuntamento ogni mercoledì sera alle ore 20 con i quattro moschettieri.
Buonasera cari amici radioascoltatori, buon mercoledì e ben ritrovati sulle onde, sui beat di Radio Ponte Regeneration, la web radio di Pontegagnano Faiano. Chi vi parla in questo momento è Ernesto C e vi dà il benvenuto a Quattro Moschettieri ed un Ficcanaso, il programma di intrattenimento dell'emittente picentina, e come ogni mercoledì sera in cui abbiamo insomma l'ambizione, diciamo, di tenervi compagnia, vorrei salutare e ringraziare lo staff che mi accompagnerà nell'arco dell'intera serata. Quindi come non partire da lui, è stato denominato la radio in persona. Un ringraziamento a Mr. Bob, alla regia ed ai social. Un anche ringraziamento a Mr. Job, che da lontano ci aiuta e ci coordina dalla sua base operativa. E poi abbiamo il fantasma di Mimmosoft, che come sempre aleggia sullo studio. Ringraziamento anche al circolo Legambiente di Pontegagnano Occhi Verdi, che ormai già da qualche mese è diventato nel casotto poi principale, nella struttura del casotto principale, la nostra nuova base operativa. E quindi, dopo i dovuti ringraziamenti, vi ricordo, come ogni sera, come ogni mercoledì sera, le coordinate attraverso le quali potete entrare in contatto con noi, ascoltarci ed interagire con noi. Quindi, inizialmente dal sito web www.radiopontegeneration.com, e dal quale è possibile rimanere sempre aggiornati sulle novità del mondo Radio Ponte, leggere le news, vederci in diretta livecam come state già facendo in questo momento. Basta cliccare sull'icona della webcam e vedete come lo studio questa sera è più pieno del solito. E poi potete appunto seguirci attraverso la nostra pagina Facebook Radio Ponte Regeneration, lasciate un like, così la nostra comunità si ingrandisce sempre di più. Tra l'altro, dalla pagina Facebook da poche settimane è possibile ascoltarci direttamente, per cui trovate il tastino dedicato e così è ancora più facile averci sempre con voi. E poi siamo anche su Twitter, Radio Ponte RGN, ci fa sempre piacere vedere i vostri retweet, soprattutto quelli che riguardano il buongiorno. E poi su Instagram, Radio Ponte Regeneration, avete visto già, e ne danno testimonianza i vostri like, come vi sia piaciuto l'abbinamento letteratura-natura con le ginestre color giallo. Quindi avete riconosciuto sicuramente Maria, già ospite la settimana scorsa e ospite anche questa settimana, che faremo intervenire tra pochissimo. Vi voglio sempre ricordare che dal sito è possibile scaricare la nostra app, così potete ascoltarci ovunque voi vogliate. Abbiamo cominciato ascoltando Love Me Whiskey Can di Kelly Allen, e invece ci ascoltiamo subito dopo, appunto tra pochissimo, Noam Bonatti con Love Me in the Rain, per appunto dare il via ufficiale a questa nuova puntata di Quattro Moschettieri ed un Ficcanaso. Radio Ponte Regeneration, Music Freedom, restate con noi.
Soften for the woman, and I cry every day to forget in her eyes. She said to me one morning, oh, that is empty. Oh, she doesn't love me now. If you love, you love, love me in the rain. If you fall, if you fall, I raise you with my hand. I don't think we'll be so easy, but I never, never want to give up. Leave us trying to remember the days that you love, when you kiss me, say that I love you. Now think about you, when your eyes look at me, while the rain on your face was fully untied. If you love, love me in the rain. If you fell, if you fell, I raise you with my hand. I don't think it'll be so easy, but I never, I want to give try another way. you said to want a child, and so I would try another way. Now suffocate your mind, destroy your image, I'll delete your face and I forget your eyes. Now suffocate your mind, destroy your image, I'll delete your face and I forget your eyes.
Minuti e 9 secondi, ben ritrovati per chi si fosse appena collegato sui beat di Radio Ponte Regeneration, e diamo inizio ufficialmente a questa nuova puntata. Oggi mercoledì 11 maggio, seconda puntata dedicata alla lettura ed ai libri, in seno a quella che è la seconda edizione della nostra iniziativa radiofonica dedicata al maggio dei libri, all'importanza della lettura, che abbiamo denominato Liberi on Air. E come vi abbiamo spiegato la settimana scorsa, quest'anno abbiamo insomma l'onore di ospitare per i quattro mercoledì di maggio la scrittrice nonché amica di Radio Ponte, Maria Pagano, che ci condurrà attraverso un viaggio fantastico in seno alla lettura e ai libri, soprattutto ai libri del nostro territorio, perché uno sia poi l'obiettivo, quello che sui libri non si depositi uno strato di polvere. Buonasera Maria Pagano.
Buonasera a tutti, bentrovati con Ernesto e con un ospite che poi ovviamente l'autore principale stasera, che è Alessandro Basso.
Maria, ti vedo già più sciolta, meno tesa questa settimana.
Anche l'altra volta non ero tesa, ero ansiosa di parlare dei libri, che è diverso. Quando ci sono i libri mi trasformo, divento ancora più buona.
E Maria, come sempre vi dicevo la settimana scorsa, è l'organizzatrice di questa prima rassegna musico-letteraria che si alterna di giovedì in giovedì al Caffè d'Ascoli di Ponte Cagnano, dal titolo Compiuta Donzella. Quattro autori, tra cui lei stessa, si avvicenderanno nella sala, nella hall del Caffè d'Ascoli, per parlare delle loro opere. E la settimana scorsa ci hai parlato di Arrigo Anderlini, questo poeta che tu hai definito un po' un Charles Bukowski moderno.
Di Andariano, un misto.
E quindi com'è andata la serata inaugurale?
La serata è stata una serata gradevolissima, c'è stata una bellissima presenza, un'importante presenza, c'erano circa 80-90 persone, per cui è stata interessante e soprattutto abbiamo avuto un pubblico attento che ha gradito moltissimo, ha compreso il testo, che non era neanche tanto semplice, il testo di Arrigo. E siamo partiti con un appuntamento di testi musicali, sì. E lasciata la serata la parte musicale, ci addentreremo domani sera invece in un aspetto storico, quindi quattro incontri con quattro gusti diversi che poi creano l'armonia della rassegna Compiuta Donzella. Quindi musica, avremo un saggio storico, un giallo e poi si concluderà proprio con la poesia.
E quindi infatti domani sera affronteremo la tematica storica con l'autore che questa sera è venuto a trovarci qui presso i nostri studi al Parco Archeologico di Ponte Cagnano. Abbiamo il piacere di presentarvi uno scrittore nonché anche amico di Radio Ponte, che è Alessandro Basso. Buonasera Alessandro.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Ponte Regeneration, è un piacere trascorrere del tempo con voi, un saluto a Maria e ad Ernesto, buonasera.
E grazie innanzitutto Alessandro di aver recepito il nostro invito, l'invito di Maria, perché stasera appunto ci addentreremo alla scoperta, qualche anticipazione sulla tua opera che poi gli amici ascoltatori a casa, ma anche diciamo
domani sera vi aspettiamo in tanti,
ovviamente alla rassegna Compiuta Donzella vi aspettano poi domani sera a partire dalle ore 20 e 30. Quindi scaldiamo insomma i motori anche a casa. Alessandro, scalda la laringe.
Siamo pronti per svelare.
Sì, perché parleremo questa sera di questo libro stupendo, che tra l'altro mi tocca anche un po' nell'intimo, che è La fede e la stirpe, edizioni Opera, tra l'altro seconda opera di Alessandro Basso. Quindi tra pochissimo, dopo aver ascoltato Sister Rosa di Slim, sempre qui su Radio Ponte. Di Ponte stasera ne parleremo un bel po'.
She sang Moon River. She sang it like nobody else. She stood by the microphone, but not too close. She filled up that stage all by herself. Well, outside they were towing cars, inside they were drinking. They had all brought their scars, gonna bleed their way to fame. Well, she wore a cheap dress, she was no damsel in distress. She opened her mouth and I lost track of my name. Next to me, and he had a martini in each hand, and he was fine, but I just don't drink gin. And he poured his honey words out like water in the desert. He said, it's been way too long since I had a swim. He said, son, I don't see no ring. You can let go of your good thing, settle the bill with your wages of sin. Don't know whether to run or hide or take this ride. I don't see no one by her side. And when that moon reel came rolling, I jumped my body in. Whoa, Sister Rosa, sing so sweet and high. Pull me into your moon. It's all right. And she said,
I can't carry it too.
Well, don't get uptight. And then she closed her eyes and we were all out of sight. And she sang like a whole choir of angels all through the night. Oh, Rosa, keep on singing.
Ooh, yeah. Yeah.
Ooh, yeah. Call for alcohol and all the model citizens had gone home. I was left with the devil and man, he was sauce. So we took a walk around the block and got my soul back out of hock, and he left in a cloud of brimstone and exhaust. You know what, I don't know if I won or if I lost. Whoa, Sister Rosa, sing so sweet and high. Pull me into your moon.
Sister Rosa di Slim qui su Radio Ponte. Vi ricordiamo che la nostra musica la potete ascoltare insomma solo qui da noi, è musica libera da diritti d'autore, ceduta appunto in utilizzo gratuito e legale dalla piattaforma Jamendo.com, per cui noi ci teniamo a sottolineare quindi questo aspetto della libertà che si può esprimere anche attraverso e soprattutto le forme d'arte e la forma della musica. Ma Maria, veniamo a noi, veniamo sempre
ci siamo.
Ancora una volta all'arte, passiamo appunto alla letteratura. Questa sera con Alessandro.
Con Alessandro Basso, che è qui in studio, e stasera ci presenterà La fede e la stirpe. Domani sera approfondiremo moltissimo questo saggio storico di Alessandro, e partendo già dal titolo, La fede e la stirpe ha una cornice storica particolare, importantissima, perché parliamo della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale che da un grande epicentro, che è quello proprio mondiale, che ha coinvolto e che ha portato sottoterra tantissime persone, tantissimi ragazzi che non conoscevano neppure quello che li attendeva. Il protagonista di questo saggio storico, scritto da Alessandro Basso, sua seconda opera, mi ha particolarmente colpita, in quanto questa figura, il sottotenente del 73° reggimento di fanteria Aristide Castelluccio, nato a Faiano Pontecagnano, perderà la vita all'età di 21 anni. Per pochissimi mesi attraverserà quelle che sono le infauste situazioni della vita, che sono appunto in questo caso della Prima Guerra Mondiale, e perderà la vita. Non scopriamo altro. C'è da dire che la Prima Guerra Mondiale ha un sotterraneo particolare, che è quello dei sentimenti, che in questo libro in maniera egregia è stata raccolta la manifestazione e la presenza della corrispondenza. Alessandro, buonasera.
Buonasera.
Già prima
Finalmente facciamo parlare un po' pure Alessandro.
Allora Ernesto prima ti ha presentato, io ti prendo sotto braccio per attraversare queste pagine molto intense, dopo leggeremo qualcosa. Ti volevo chiedere la prima cosa, questo titolo, La fede e la stirpe, perché questo titolo?
Il titolo La fede e la stirpe è un po' un programma intellettuale, ideologico, nel senso che io racconto la storia di un giovane che, grazie alla sua fede negli ideali della patria, ha voluto dare lustro alla sua stirpe. E io, che ho riscoperto il carteggio e l'ho pubblicato, in nome dei miei ideali voglio dare lustro alla stirpe che ha generato questo giovane, che è la stirpe pontecagnanese, tanto bistrattata,
sì,
tanto criticata, però,
e
che
infatti,
ha dato...
Sì. E infatti la cosa particolare che, nonostante la tua giovanissima età, tu hai già scritto due opere. La prima dal titolo
Premiata drogheria d'Ascoli.
Premiata, che tra le altre
quindi
cose
ritorna comunque Pontecagnano.
Ecco, c'è sempre Pontecagnano e soprattutto c'è il caffè d'Ascoli che ci ospita, quindi era già ovviamente nei tuoi programmi quello di parlare di un libro scritto da te al caffè d'Ascoli. E questo tuo modo di raccontare con tanti argomenti, di parlare del luogo dove tu vivi, è una cosa bellissima e intensa, perché è il recupero della memoria, qualcosa che i giovani ovviamente conoscono in parte, oppure fanno in modo di non sbatterci proprio contro, provano a girare l'ostacolo. Invece tu, in questo tessuto della memoria, sei andato a ripescare, a riesumare la figura di Aristide. Io adesso leggerò una lettera, perché il centro di tutto il saggio è proprio la corrispondenza. Sono state scritte 4 miliardi di lettere, 4 miliardi di lettere nella Prima Guerra Mondiale, e soprattutto la parola più usata era quella di dire non preoccuparti, non preoccuparti. Aristide scrive questa lettera alla mamma Angelina Garda. Mamma, mamma cara, mamma, poche righe in fretta ed in furia, ma dite con tutta l'anima, con tutto l'affetto, con tutto l'affetto di cui è capace il mio cuore. La guerra è scoppiata. I giornali di stamane portano l'annunzio della mobilitazione generale. Domani Ersilio dovrà trovarsi al distretto. Immagino il vostro dolore, immagino il dolore di papà, delle sorelle. Ma la mia patria, l'Italia santa, ha bisogno di figli suoi e l'ora è suonata. Papà tacerà con il cuore dilaniato. Edvige, Ines e Laura piangeranno con voi, lo vedo, lo sento, ma vi rianimano le parole dei vostri cari. L'Italia, questa bella parola che per me è dolce come quella di mamma. L'Italia ha un significato alto e profondo. Tu, oh mamma, mi hai dato la vita. E tu, oh madre comune, la prendi e prendila, oh patria, ed il sangue nostro, il sangue di milioni di tuoi figli, ti sollevino, ti rendano forte, grande, potente. Fra non molto sarà il turno mio. Fra non molto anch'io mi troverò sui campi di battaglia. Una visita e basta. E partirò volando alla frontiera, partirò gridando «Viva l'Italia!» Partirò cantando gli inni della patria. Tu, oh mamma, sei piemontese e basta. Basta essere sangue del tuo sangue, perché ogni sacrificio è bello. E tu, padre caro, fa conforto a mamma. Ma ella non ne avrà bisogno, perché grande è il cuore suo, grandi i suoi sentimenti. Si torna? Si ritorna? Che importa? Sono domande queste che resteranno senza risposta. Ricordi che mandavamo a dire ad Alfonso, ad Andrea, ad Alfredo? Gli italiani sono tutti disprezzati. Dopo la guerra sarà cambiato tutto. E gli italiani potranno ancora dire: sono un italiano. Viva Trieste e Trento, viva l'Italia futura. Coraggio ancora. Baci a papà, saluti ai parenti e a te, mamma adorata, con un abbraccio ed un bacio. Abiti l'anima del tuo Aristide. Keep me from my mama and daddy. It makes you feel good when
Natasha Lee Garaway, una delle artiste più poliedriche che abbiamo inserito nella nostra playlist, tra l'altro di tuo grande gradimento, Maria.
Molto, molto interessante, infatti stavo ballicchiando
dopo
sedia.
L'interpretazione così intensa di questa lettera indirizzata dal sottotenente Aristide Castelluccio alla sua adorata madre. Entriamo proprio nel vivo di quello che è la base storica di questo libro.
Allora, sono anni particolari e soprattutto una parte che va vista è come all'improvviso l'Italia, ma tutta l'Europa cambierà proprio all'improvviso, e i giovani non sanno cosa sia la guerra, che cosa li aspetta. Dal periodo dei caffè Chantant, di questa libertà, di queste sete che toccano girandosi le donne ballando e volteggiando nelle belle sale, all'improvviso si udranno dopo poco proiettili e bombe e quant'altro. Quindi viviamo una fase talmente repentina che a livello letterario, parlando di libri, parliamo appunto di libri senza polvere, il messaggio potente in quel periodo dello scrivere e di quelli che erano anche i mezzi della radio, della persuasione, come si riusciva a cambiare le menti, i mass media dell'epoca. E in tutto questo l'unica cosa che galleggia, l'unico legame forte, la trade union tra chi è in guerra e chi è a casa, è una semplice penna, un pezzo di carta, un cuore infranto e persone che non sanno se i cari che sono in combattimento torneranno oppure no. In tutto questo c'è una grande figura, un grande poeta, un grande scrittore che ovviamente Alessandro, parliamo di D'Annunzio, questo vate che infiammava i cuori.
Sì, innanzitutto ti ringrazio per la bellissima lettura della lettera, perché leggo che sempre le stesse lettere che non dovrebbe dare ancora emozioni, invece la dà una lettura così profonda. Sì, l'Europa aveva vissuto un lungo periodo di pace dal 1870 in poi, dove guerre non ce n'erano state, e quelle poche guerre che c'erano state si erano risolte all'interno delle nazioni con la diplomazia, quindi c'è quella che si chiama la Belle Époque, una Belle Époque dove che l'Italia ha vissuto con molto piacere, come tutti gli altri paesi d'Europa, prima che scoppiasse la tempesta che segue alla quiete, e quindi ci fu la prima guerra mondiale, e Gabriele D'Annunzio fu uno degli elementi trascinanti dell'Italia verso la guerra. D'Annunzio se n'era andato in Francia perché aveva tanti debiti che aveva contratto nella sua principesca vita che trascorreva alla Capponcina vicino Firenze, se ne andò in Francia, ma colse l'occasione di ritornare trionfante in Italia per portare l'Italia in guerra. E le lettere di questo giovane Aristide Castelluccio testimoniano fattivamente, praticamente, realmente, come l'ideale d'Annunziano dell'interventismo avesse pervaso gli animi dei giovani,
quasi plagiato, direi.
Quasi
io,
plagiato,
no?
Sì, sì. Questi giovani, sì. Ovviamente dei giovani acculturati che andavano a fare la guerra, consci di andare a fare la guerra, non come i poveri sventurati, i soldati semplici che alla guerra furono buttati e non sapevano nemmeno dove si andasse a fare la guerra.
Semplicemente delle braccia. Bene, senza approfondire, diciamo, quelli che poi sono gli aspetti d'annunziani e anche i volti storici, a noi interessa entrare di nuovo nel microcosmo e quindi rientrare con l'anima di Aristide, di questo ragazzo di 21 anni, con una madre molto forte, Alessandra. Spalle di Aristide, più che il padre, figura sobria, figura comunque abbastanza chiusa. Vedremo invece una madre molto combattiva, la madre Maria Garda, Angelina, chiedo scusa, ho detto Maria, lapsus.
Ti sei identificata.
Forse, ecco, essendo madre avrei voluto.
Prima diceva Maria, meno male che per fortuna che non ho mai avuto un figlio maschio.
Figlio maschio, quindi.
La preoccupazione della madre.
Esatto, era quello. Quindi vediamo Angelina Garda quanto in realtà mette questa forza, accende la miccia per lanciare il figlio verso la guerra, però lo farà portandolo col braccio, dandogli coraggio.
Sì, questa donna è stata essa stessa un'eroina, perché era una piemontese venuta a Faiano per fondare la scuola pubblica, in un'epoca in cui le donne non viaggiavano, non studiavano. Lei si è imbarcata a Genova, è venuta qui a Napoli, da Napoli è venuta in Calesse fino a Faiano e ha fondato la scuola. In effetti forse Maria non è che spinge il figlio, anzi i figli, perché questa è una famiglia, una schiatta di eroi, ha 10 figli tutti a loro modo eroici, chi va in America, un altro fratello che va alla guerra, un fratello più piccolo, eccetera. Non lo spinge con le parole, ma con i sentimenti. Lei ha fatto la scuola a Faiano, ha dovuto tirare a campare in un momento in cui la scuola non la pensava nessuno, erano tutti contadini. Lei ha dato l'istruzione a tante generazioni, perché è morta centenaria. Quindi lo ha spinto sicuramente con i racconti risorgimentali di cui ella stessa era stata protagonista, perché una madre coraggio, una donna illuminata che scende a fondare, secondo l'ideale risorgimentale, la scuola lì dove regnavano le tenebre dell'ignoranza, secondo i piemontesi. Non era proprio così, però è vero che la scuola non c'era qui da noi.
E quindi infatti lei, quando poi va a scegliere in provveditorato, le viene assegnato appunto sulla collina di Faiano, dove in realtà non troverà nulla. Quindi vediamo come anche lo spirito patriottico, o comunque l'energia portata sia da questa donna attraverso ovviamente l'insegnamento, di irradiare in tutta l'Italia o comunque nelle persone il cosiddetto principio del fare e del dare, attraverso l'insegnamento, attraverso quello che è l'ideale patriottico, quindi attraverso i figli, come dicevi tu, tanti figli e vari figli su vari fronti, no? Della guerra.
Sì. Aristide aveva un fratello maggiore che era il tenente Ersilio, che è citato nel libro perché è stato quello che starà vicino al fratello nel momento più grave dell'agonia. Un fratello minore che partirà anche lui volontario, e dei fratelli andati in America per questioni lavorative, con i quali il giovane Aristide ha un rapporto epistolare, perché Aristide ci teneva, ecco perché il titolo La fede e la stirpe, a difendere la stirpe italiana dalla malacreanza, dalla maldicenza delle altre nazioni. Lui sosteneva che gli americani parlassero male degli italiani, e quindi ci teneva a difenderlo. Il suo andare in guerra è proprio un progetto intellettuale deliberato.
È proprio un modo per dire: cambiate idea su di noi.
Perché non è sempre facile attuare quello che si scrive. Anche D'Annunzio per molti anni ha scritto più di quello che ha fatto, sostanzialmente. La guerra l'ha fatta, sì, ma dopo, era già adulto, l'ha fatta in un'altra forma. Invece lui è giovane, avrebbe potuto evitare di fare la guerra, lui studiava, e invece no, ci vuole andare veramente, la vuole vedere con la sua,
vuole rendersi
con i suoi occhi.
E come tutte
e quindi resterà appunto vittima della guerra.
Purtroppo resterà vittima, è uno sfortunato,
Beh, forse questo rientra un po' nella stirpe dei Castellucci.
Abbiamo
questo cognome anch'io. E interessandomi anche così in maniera più amatoriale rispetto ad Alessandro un po' delle sorti di alcuni membri della famiglia, diciamo che la fortuna non sempre è stata dalla nostra parte, però scherzi a parte, mai come in questo caso la sorte ovviamente ha nobilitato questo giovane, innalzandolo veramente a figura di eroe. Tra l'altro ci tenevo a ricordare che la Tana di Sofia, che sempre abbiamo qui al parco dove siamo ospiti questa sera, è intitolata, prima ne parlavamo, ma lo ricordiamo agli amici a casa perché non tutti lo sanno, proprio ad Angelina Garda, quindi prima insegnante qui a Ponte Cagnano Faiano. Quindi poi tra l'altro siamo su Radio Ponte Regeneration.
Tutto torna, si quadra il cerchio.
È un cerchio proprio perfetto.
Il discorso è davvero appassionante, però cerchiamo di intervallarlo sempre con un po' di musica. Ci ascoltiamo Barriocino dei White Room e poi ritorniamo subito perché è davvero molto, tutto molto appassionante. E quindi restate con noi su Radio Ponte Regeneration, dove se no dove potreste
Liberi
trovare
senza polvere.
Liberi senza polvere da nessuna parte. A tra poco.
encontraba el 5 de mayo pasado, en un cafetucho en un barrio chino, después de trabajar, bebiendo un porto, mirando el mundo detrás de la ventana, mientras que cambia. Cuando ella entró, ya había llorado, pensando sobre nuestro pequeño cuento que escribimos hace poco tiempo, la memoria de Chikaiwa en mi corazón. Se acercó y sin pausa me dijo, con calma, querido, prometes nunca escava este agora vejo que foi mentira. Le respondí, brasileira, la vida es tan imprevisible. Me encuentro preguntando por un día más, tendría ganas mirar la madrugada una última vez.
La nostra serata si è arricchita anche di questi ritmi latini con i White Room, barrio Cino, ore 20:44, anzi 45 minuti in questo momento, riprende la diretta Quattro Moschettieri e un Ficcanaso, in questa seconda edizione di Liberi On Air. Scopriamo insieme con gli autori e Maria Pagano i libri che sono i, insieme ovviamente con i loro autori, che sono i protagonisti delle serate della rassegna musico-letteraria Compiuta Donzella, che domani sera vedrà il suo secondo appuntamento al Caffè d'Ascoli a partire dalle ore 20:30. E questa sera ospite ai nostri microfoni Alessandro Basso, e stiamo scoprendo La fede e la stirpe, la sua seconda opera incentrata quindi su personaggi che hanno su un personaggio che ha dato lustro anche su una famiglia, possiamo dire che ha dato lustro alle vicende pontecagnanesi, quindi di Pontecagnano, del nostro comune di Pontecagnano Faiano, e la anche la sua prima opera era incentrata invece sulla figura di Don Ettore D'Ascoli. e altro grande personaggio che ha dato lustro alla storia vicentina, e voglio ricordare premiata forneria.
Premiata drogheria
d'Asco.
Ho fatto un riferimento musicale.
Musicale, stando in radio.
Premiata drogheria d'Asco.
Sì, IPFN. Ma appunto torniamo alla fede e la stirpe con Maria, che volevi sottolineare un aspetto altrettanto
una cosa particolare. Abbiamo parlato tanto delle lettere, queste lettere che Aristide ovviamente scriverà alla sorella, alla madre, ne ho letta una poc'anzi, e anche al rapporto particolare di questo padre che compare, che c'è ma non vuole apparire. Attraverso questa lettera riusciamo a capire come il padre sarà depositario di quella che è la sofferenza, di questa ferita che lui sarà ferito alla gamba, no? Al polpaccio, e terrà nascosta in famiglia perché non vuole far preoccupare la madre né le sorelle, e dirà a un certo punto che si è ferito al dito. Ora in questa lettera invece vediamo come ha la necessità di dire al padre in parte quello che è accaduto. In realtà lui già sta molto male quando scriverà questa lettera, però è un modo di non aggravare maggiormente la sofferenza dei cari che lo attendono. 3 dicembre 1915. Al padre Domenico Castelluccio. Carissimo papà, credevo fermemente che vi avessi scritto, invece mi accorgo che è il contrario. Dato il ritardo della corrispondenza, può darsi d'aver saputo da mamma che sono stato ferito ad un dito. A mamma così scrissi, e già me ne figuro l'apprensione, perciò mi limitai a dirle pochissimo. Con voi è ben differente, e dico la verità. Il 17 scorso mese, alle ore 10:30 di notte, sotto Slavia, fui ferito da una pallottola, shrapnel, al polpaccio della gamba destra. La ferita non è affatto grave. Se capito in un ospedale d'Italia, cerco di farmi mandare a quello di Cava. Per Natale spero di essere guarito, e con un 15 giorni di convalescenza forse farò con voi Capodanno ed Epifania. Questa è tutta la verità che dovete credere. Coraggio, coraggio. Baci a voi e a Ines, vostro affezionatissimo figlio Aristide. Questa lettura, questa epigrafe scritta, queste epistole, chiedo scusa, scritta al padre, e la necessità di un figlio giovane, Alessandro, che nonostante ci sia la figura fondamentale di questa madre, che io non so perché immagino più forte, noi donne abbiamo sempre questa forza di trapassarla agli uomini, e la figura del padre in un cantuccio, però il figlio, per dire la verità con la V grande, ha necessità di dirla al padre. Quindi un maschio giovane verso un adulto maschio.
Sì, credo che l'abbia fatto per estremo senso di protezione verso le donne di casa. Certo. Perché sì, sarà stata pure una donna coraggiosa, un'eroina, ma era sempre una madre
sempre
che
mamma.
Sapeva di un figlio ferito.
Guarda, se avete notato, nell'epistola la chiama mamma.
Mamma.
Sì.
Ha scritto al padre per senso di protezione, e il padre, il povero uomo, deve essere situato in una situazione davvero difficile, e tant'è vero che poi nelle lettere successive si scopre che non ha potuto non dire alla moglie quello che veramente accadeva a suo figlio.
ed era per sottolineare, era evidente, era lapalissiano tutto quello che viene fuori, però era per evidenziare come la potenza delle lettere. Un messaggio che vorrei dare, e quindi Aristide io lo sento molto vicino, l'ho detto prima, quindi non è una cosa che sto dicendo adesso, le lettere hanno un fascino, lo dico proprio in diretta, particolare. Io ogni tanto mi scrivo una lettera che poi mi arriva, e secondo me ogni essere umano dovrebbe scrivere. I messaggi sono importanti, ma il fascino di aprire una lettera è tutta un'altra cosa, al di là di questo piano tragico. D'accordo. Al di là di questo piano tragico, ma questi 4 miliardi di lettere, cioè 4 miliardi, era tutta l'Italia coperta, vero? No, sì. Ancora di più.
No, la distanza dall'Italia al nord Europa.
Esatto, al nord Europa, sì, quindi sì, aveva coperto tantissimo.
Ed è bellissimo quello che tu dici, perché adesso non lo percepiamo, ma immaginare una donna che attende la lettera di un figlio, un padre che attende la lettera di un figlio, e una moglie che attende la lettera di un marito, con tutte le peripezie che durava, certo, una lettera ad arrivare dal fronte fino a un paese sperduto come Faiano, per esempio. O come tanti altri paesi italiani. Io ho studiato questo aspetto perché volevo capire meglio cosa avesse significato la corrispondenza, e ho scoperto e ho dovuto ammettere a me stesso che la corrispondenza ha salvato l'integrità psicologica di milioni di persone, perché era l'unico mezzo per comunicare, non c'era
per avere informazioni.
E quindi è stato veramente una salvezza proprio spirituale per gran parte di quelli che attendevano notizie dal fronte.
Cos'è per te scrivere una lettera?
Ah, io adoro scrivere le lettere, non le scrivo a me stesso, però ne scrivo tante.
Però bel consiglio.
Io mi faccio ancora stampare la carta da lettere. Sì, per me è importante scrivere le lettere, perché quello che si riesce a dire scrivendo con la penna su un foglio di carta, sì, non si riesce a dire al computer, perché lo svolazzo di una lettera, l'errore camuffato, testimoniano la tensione di quel momento, l'apprensione, la gioia.
Sì, sono d'accordo, ma a parte che c'è proprio tutto un aspetto cerebrale, sì, proprio, sì, di,
e anche il rituale, perché tu devi prendere la carta, scrivere la lettera, chiuderla in...
Per me scrivere una lettera affrancarla è racchiudere le scomposizioni del sentimento e del sentire, e di lasciarle a cercarsi una strada da sole, cioè le scomposizioni buttate di tutto il sentire sulla carta, quindi su questa carta che devono navigare, e non si sa mai se arriveranno oppure no.
Pensate che durante la guerra molti di questi giovani non avevano persone a cui scrivere, capitava, sì, o perché erano ignoranti le persone non che sapevano, dovevano ricevere, purtroppo l'Italia era ancora un paese altamente analfabeta, oppure non avevano una corrispondente a cui scrivere, e nacquero le madrine, che erano delle donne, sì, che scrivevano delle lettere a delle persone scelte a caso, magari poi si incontravano, magari poi si innamoravano, sì, si sposavano, sì, però sì, pensate quanto era importante per un giovane al fronte ricevere una lettera.
Sì, sì, lo diciamo un po' pure sempre così, un attimo anche facendoci una risata. Pensate oggi invece alle mamme che se non ricevono il WhatsApp o la chiamata del figlio che è andato in gita di un giorno a Napoli ogni 30 secondi,
la
vanno in paranoia.
Non c'è invece prima ci voleva 20 giorni perché arrivasse una lettera, insomma.
Quindi vedete come cambia, e come veramente in questo caso c'è un'azione terapeutica proprio della scrittura, del
infatti io dico nel libro che sarebbe stato bello ritrovare le lettere che la madre scriveva, sì, al figlio, purtroppo sono andate perse, però sarebbe stato interessante capire.
Sì, e anche la necessità, ovviamente siamo quasi in chiusura, vero Ernesto? Sì, sì, sì. La necessità della bugia buona, questa bugia, sì, che deve andare nelle lettere, che salva, no?
Sì,
raccontare, edulcorare,
Natale,
edulcorare,
costruire una realtà che è irreale.
E questo è magico, perché comunque aiuta a superare proprio quello che poi il momento, non dell'addio, del distacco, per andare altrove.
E purtroppo siamo arrivati al momento del distacco anche per noi della trasmissione, però ci ascoltiamo prima Nuclear Winter, The Staggered Crossing, poi torniamo per un'ultima battuta finale, un saluto e quindi abbiamo ancora un po' di tempo, quindi restate con noi, i momenti finali sono sempre quelli ad alto contenuto emotivo. Nuclear Winter, The Sacred Crossing, un pezzone che ci accompagna, diciamo, alla parte finale, alla zona Cesarini della nostra trasmissione, ore 21:01, quattro moschettieri e un ficcanaso, libri senza polvere, liberi on air, compiuta donzella, potremmo fare una sfilza infinita di hashtag, se vogliamo utilizzare questa nuova forma di lingua che tutto è, tranne che una lingua, ma quello fatto sta che l'intento è quello di parlare di libri, di dare giusto spazio alla lettura, alle opere, agli autori. Questa sera l'abbiamo fatto con La fede e la stirpe di Alessandro Basso. E proprio ad Alessandro che voglio chiedere in chiusura una mia curiosità, quella sulla genesi di questo libro, come è nato, perché molto spesso proprio nella genesi un libro è molto spesso come un figlio, un periodo di concepimento, di gestazione, poi finalmente vede la luce e poi ci sono le soddisfazioni, speriamo un minimo anche questa sera. E quindi la genesi, raccontaci la genesi.
Sì, mi fu chiesto di tenere un intervento ad un convegno sulla prima guerra mondiale qui a Ponte Cagnano e mi mise in testa di trovare una storia tutta nostra, e quindi per caso lessi una di queste lettere, l'unica pubblicata sino ad allora, che era stata messa nel libro del dottore Pasquale Pellegrino sui morti della prima e della seconda guerra mondiale, un obituario, e quindi mi colpì moltissimo dal punto di vista proprio letterario e cercai informazioni per sapere dove fosse conservata questa lettera, e mi fu detto che era conservata negli archivi del Vittoriano, e quindi ci andai e recuperai la cartella con tutte le lettere che sono pubblicate in questo libro. C'era ancora tempo per scrivere il libro, però poi quando mi accorsi che qui da noi qualcuno voleva evitare certe celebrazioni pensando che fossero putrida retorica o chissà cosa, mi misi in testa che il libro andava scritto, era già quasi pronto, allora decisi forse è il caso di pubblicarlo.
Forse è il caso di pubblicarlo.
Meno male che l'hai pubblicato.
Sì, infatti meno male, perché è bellissimo questo aspetto della curiosità, che è la base della conoscenza, quindi la curiosità e della ricerca, quindi sì. Andare che poi alla base del mestiere dello storico, dello storiografo, e proprio della ricerca, secondo me è la cosa più bella,
recupero della memoria,
che fa onore molto,
perché paradossalmente questo giorno potevamo sapere tutto e non sapevamo niente,
esatto. Quindi è proprio perché diciamo l'opera un po' sia compiuta, no? L'opera di questa tua opera, La fede e la stirpe, piaceva sia a me che a Maria l'idea di chiudere con te che reciti questa epigrafe, giusto, che purtroppo
questa è la poesia, l'epigrafe,
questa è la poesia, ok, sì,
che avrei.
Allora la poesia che... proprio da te composta. E quindi così ci salutiamo e diamo l'appuntamento ai nostri amici ascoltatori a domani sera presso il Caffè d'Ascoli a partire dalle 20:30. Ci saranno Maria, Alessandro e entreremo ancora di più nel vivo.
Attendiamo tutta Ponte Cagnano e anche tutta Salerno, venite.
Vi aspettiamo. Vi leggo la poesia. Il fuoco è il tuo destino. L'onor di Annibale coi suoi elefanti avanza, rivendica in eterno il nostro suolo. Ora nel nome del milite, senza duolo, quel sacro fuoco ci chiama in adunanza. Splende per noi come un mito di abbondanza lo spirito indigete dell'arcavolo Canuto, mentre l'apostolo sui grigi fronti astuto, senza sosta, pugnava con baldanza. Dalle vestigia di Picenzia ai colli di Faiano, il diritto dell'eroe permea ogni sussurro, per la piana e giù fino al vivagno azzurro, sul lido dell'austero viaggiator troiano, virtù di stirpe e amor di fede s'intona, come al vespero la salmodia risuona. Il canto novello e il grido millenario attraversa ad uno il nostro cuore e salva dal dolor l'amor che muore. Libera la tua fronte, eroe rivoluzionario. Sulla piega della bocca l'umile cantor nostrano prega a voce stesa il Signore ultramondano. Libera la voce, augusto nume adamantino, schiaccia l'avversario, o prode picentino.
E con questo chiudiamo questa bellissima puntata di Quattro Moschettieri ed un ficcanaso. L'invito è ancora per domani sera, per scoprire la fede e la stirpe attraverso le parole di Alessandro, l'autore, e di Maria, organizzatrice della rassegna Compiuta Donzella. L'appuntamento invece con Quattro Moschettieri e un ficcanaso è per mercoledì prossimo, e per la scoperta di un nuovo autore, questa volta un'autrice, che è Piera Carlo Magno. Quindi ci spostiamo dal saggio storico al giallo. E ancora grazie ad Alessandro e Maria,
grazie a voi,
agli amici a casa, grazie che a ci tutti. Hanno ascoltato e che ci hanno seguito, e alla regia. Radio Ponte Regeneration, stay tuned.
In this I felt all the garb in my hand. I look into the eyes of the biggest mistaker in all the land. But I don't wanna go. Please not you too. It's all over. Time that I think of you, I'll be kicking myself a million times a day. When I think of you, when I think of you, a moment gone too soon. When I think of you, when I think of you. Try to insane. I don't care, I'm in the wrong lane. Yeah, I know it's all my fault. Yeah, I'm the one to blame. Yeah. I see your face in designs and walls in the sky. Time that I think of you, I'll be kicking myself a million times a today. When I think of you, when I think of you, a moment gone too soon. When I think of you, when I think of you, yeah.
Radio Ponte Regeneration, la web radio di Pontecagnano Faiano. Appuntamento ogni mercoledì sera alle ore 20 con i Quattro Moschettieri. We'll be right back. rigorosamente live. Stay tuned.